Prima di tutto volevo ringraziare Francesco. Volevo ringraziare Francesco perché è un uomo, è un amico, è una persona che è sempre pronto a rischiare per il regno di Dio. È una persona che ci mette la faccia, è una persona che ci mette il cuore. E io sono grato a Dio per avermi dato un amico così. Per me Francesco non è solo un conservo, non serviamo semplicemente Dio insieme. Per me Francesco è qualcosa di più, è parte di me, è parte del mio corpo, non inteso come mia moglie, ma nel senso che veramente io sento... nel senso che sento che... Dio sta creando dei legami spirituali tra servi di Dio che superano titoli, che superano punti di vista, che superano le virgole, ma che si fermano su una solida roccia che è Gesù Cristo. E Dio, sono felice per tutti i servi che sono qua, sono felice per tutti i pastori, tutti i ministri che sono qua, perché credo che Dio sta portando persone che hanno lo stesso cuore insieme. E quindi sono onorato di essere qua con voi, sono veramente, veramente onorato. La domanda ora, vedete come non ho spostato questo e sto cercando di parlare in maniera molto calma, ho fatto un fioretto. Non urlerò. Il fioraio ci vuole. Ok, il Signore mi ha messo nel cuore qualcosa da condividere con voi e credo che sia un pochino il riassunto di quello che abbiamo detto in questi giorni, ma è qualcosa che il Signore ha iniziato a mettere nel mio cuore qualche giorno prima di Infuocati per Dio. Il Signore ha incominciato a parlarmi di alberi. Di alberi come chiese, la figura dell'albero nella parola di Dio rappresenta sempre la chiesa. E succede qualcosa di fantastico quando Gesù passa e guarda un fico che ha tante foglie ma non ha frutti e lo fa seccare. E la cosa buffa che in quel verso sta scritto che non era il periodo dei frutti. Non era il periodo dei frutti, non era il periodo dei fichi, ma Gesù si avvicina a questo albero e cerca il frutto nel momento in cui non era il periodo, non era il tempo, e perché non lo trova, lo maledice. Io dico, Signore, ma perché? Questa è la domanda che ho chiesto al Signore, ho iniziato a chiedergli di rispondermi. Il Signore mi ha portato a vedere un po' di alberi. E partendo dalla creazione, dal giardino dell'Eden, noi sappiamo che c'erano tanti alberi nel giardino dell'Eden, ma in particolare c'erano due alberi. Uno era l'albero della vita e uno era l'albero della conoscenza del bene e del male. Ascolta, non era un melo. Il frutto del peccato non è la mela. Ok? Era il frutto della conoscenza del bene e del male. E succede qualcosa di incredibile nel momento in cui l'uomo pecca. Nel momento in cui l'uomo sceglie di separarsi da Dio, le sue scelte lo portano ad essere separato da Dio, succede qualcosa di straordinario. E torneremo immediatamente lì, ma come ci si arriva? Da un versetto semplice, che si trova in Marco 11, in Marco 4, dal versetto 1 in poi c'è la parabola del seminatore. Arrivati a un certo punto, il versetto 11 e 12 dicono questo: egli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma quelli che sono di fuori, tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo non vedano, vedano sì ma non discernano, udendono odano sì ma non comprendano, affinché non si convertano e i loro peccati non siano perdonati. E questo è scioccante perché Gesù sta parlando e sta dicendo che loro vedano ma non comprendano. E il messaggio di Dio, il regno di Dio è nascosto. Il regno di Dio è invisibile. E dice a voi è dato di vedere. Quello che diceva ieri sera Francesco, a voi è dato di vedere il regno di Dio. E quello che sta dicendo Gesù, sta citando una profezia in Isaia, al capitolo 6, dove dice, chi andrà per noi? Chi andrà per noi? No, 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 dove? Ok. Chi? Ok, ok, grazie. Chi andrà per noi? Chi porterà questo messaggio? Perché loro non vedono, perché loro non capiscono, qualcuno deve portare questo messaggio. E Gesù sta parlando di quella profezia, perché anche se vedono non riescono a discernere, non riescono a capire. Anche se ascoltano quelle parole non gli penetrano dentro. Chi andrà per noi? Chi porterà questo messaggio che cambia le vite, questo messaggio che trasforma? E da lì Gesù incomincia a parlare del regno di Dio. E dice il regno di Dio è come un seme. Il regno di Dio è come un seme che pian piano cresce e tu ci trovi del cibo. Il regno di Dio è come un granello di senape che quando tu lo pianti diventa una pianta grande e tu ci fai, le persone... Gli uccelli del cielo trovano riposo e riparo. Il regno di Dio è qualche cosa che porta cambiamento. Chi andrà per noi? Loro non riescono a vedere. Loro ascoltano, ma non riescono a comprendere. Chi andrà per noi? E questo è accaduto nel giardino dell'Eden. Nel momento in cui il genere umano ha deciso di arrivare a Dio attraverso le proprie forze, attraverso quello che è giusto e quello che è sbagliato, attraverso i propri sforzi, e ce l'ha dimostrato Adamo, ce l'ha dimostrato Eva quando hanno messo la foglia di fico, e dico sempre non era fico d'India, per coprire la loro nudità. Il fico rappresenta le opere. E quando Gesù passa davanti a quella pianta, a quel fico, lui lo guarda e vede una chiesa che è piena di opere, quello che ci diceva Walter ieri, una chiesa che è piena di opere, ma ha perso la sostanza, ha perso quello che è il suo frutto. E la mia domanda è: che cos'è il frutto? Che cos'è il frutto che la Chiesa, che non è un'istituzione, la Chiesa siamo io e te. La Chiesa non è un'istituzione, non è una struttura. Gloria a Dio per le strutture. Io amo le strutture, inteso come luoghi. Ma la Chiesa reale siamo io e te. E cos'è questo frutto che noi dobbiamo portare? Che cos'è questo frutto che noi dobbiamo portare? Nel momento in cui Adamo ed Eva coprono la loro nudità, coprono la loro separazione attraverso le opere, Dio insegna che c'era bisogno di un sacrificio. E Gesù è figura del sacrificio. Ma poi Dio fa qualcosa di scioccante, e quando il Signore mi ha parlato di questo, tutta un'immagine nella mia mente è cambiata, e la mia preghiera è che io questa mattina possa riuscire a dipingervi questa immagine, ed è l'immagine del libro della dell'albero della vita. Quando Adamo ed Eva vengono spostati, vengono tolti dal giardino dell'Eden, guardate cosa dice la parola di Dio. Genesi capitolo 3, versetti 22, dal 22 al 24 dice: poi il Signore disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche il frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò il Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli cacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino dell'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte, una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. E l'immagine che io ho sempre avuto nella mia mente riguardo a questo verso è questa. Il giardino dell'Eden con questo albero meraviglioso, con questo albero pieno di frutti indescrivibili. E quello che ho visto era tutto intorno degli angeli a spada sguainata. E il primo che si avvicinava. Ho visto, la mia immagine era uomini che provavano ad entrare nel giardino dell'Eden, andare a prendere quel frutto e questi angeli pronti a tagliargli un braccio appena provavano a stenderlo. E io non so se voi avete mai visto questa idea legata a questi angeli messi a difesa dell'albero della vita. Ma poi, grazie a Gesù, l'idea, la visione, quello che ho visto è qualcosa di diverso. E quello che ho visto è il regno di Dio in questa immagine. Questa immagine rappresenta il regno di Dio. Attraverso il sacrificio di Gesù, noi siamo stati redenti. La parola redento significa riportato all'origine, riportato allo stato attuale. Ascoltami, io e te possiamo vivere il nostro giardino di Eden oggi sulla terra, perché il giardino dell'Eden era il regno di Dio. Il giardino dell'Eden era il posto dove giornalmente Adamo ed Eva potevano parlare con Dio. Io e te oggi possiamo parlare giornalmente col nostro Dio. Oggi io e te possiamo arrivare dall'albero della vita, perché l'albero della vita rappresenta Gesù. Egli è il capo e il resto è la Chiesa. Il giardino dell'Eden è ancora vivo oggi ed è il regno spirituale, è il regno di Dio, e c'è qualcosa che sta proteggendo il regno di Dio. C'è solo una strada per il regno di Dio, e questa strada è un messaggio che si chiama il Vangelo di Cristo Gesù. Gli angeli sono dei messaggeri che avevano a mano una spada che era la parola di Dio. C'è solo una strada, perché tu e io oggi, perché le persone che non hanno una speranza oggi possano entrare nella loro terra promessa, possano entrare nel loro giardino dell'Eden, possano entrare nel regno di Dio. E questa strada è il Vangelo di Gesù Cristo. Non c'è altra strada, non c'è altra via. Gli angeli non erano lì per difendere, non erano lì per tagliare le braccia a chi non era degno, non erano lì per mandare via le persone da Dio, ma erano lì per mostrare una strada. E alcune persone nel Vecchio Testamento hanno visto quella strada. Abramo ha visto quella strada, Noè ha visto quella strada, Enoch ha visto quella strada, Giacobbe ha visto quella strada. È pieno dei testimoni di cui parlavamo, di cui ci parlava Raffaele, che hanno visto quella strada, hanno vissuto il loro giardino dell'Eden, seppur erano fuori dalla terra promessa, erano fuori dal regno di Dio. Il regno di Dio è reale. Il giardino dell'Eden, dove c'era quell'albero della vita, era reale. Perché quell'albero della vita è Gesù. E quando Gesù continua a spiegare che cos'era il regno di Dio, che cos'erano i frutti di quell'albero della vita, sta parlando della sua espiazione, di quello che lui ha già conquistato sulla croce. Questi sono i frutti che io e te oggi abbiamo l'autorità di portare. Questi sono i frutti, questo è quello che io e te oggi possiamo portare. Nell'arca dove veniva fatta l'espiazione, all'interno c'erano tre cose. C'erano le tavole della legge, c'era la manna e c'era un legno, un bastone secco, che poi fiorisce. E questa è figura profetica dell'espiazione di Gesù, perché Gesù è venuto a conquistare la legge, ad abolire la legge per mettere una legge diversa nei nostri cuori. Gesù è venuto per provvedere alla nostra vita. Gesù è venuto a prendere un legno che rappresenta l'umanità morta, un regno secco, per farlo rifiorire. Questo è quello che è venuto a fare Gesù. Questo è venuto a fare Gesù per me, per te. Nell'espiazione in Gesù c'era questo. E quando Gesù parla del regno di Dio, in Marco, sempre lì andando avanti, dopo che parla della parabola del seminatore, lui dice che parla della lampada, parla della luce. Subito dopo dice: nessuno accende una luce per nasconderla. E la luce parla del messaggio di vita e del messaggio della grazia, del messaggio della speranza. Dio non ti ha affidato un messaggio, Dio non ti ha affidato un frutto come il Vangelo, un messaggio così potente, perché tu lo tenga nascosto. Il regno di Dio, i frutti dell'albero della vita, sono il perdono dei peccati, la redenzione, l'essere riportato allo stato iniziale, l'essere restaurato completamente, l'essere riconciliato con Dio. Gesù è venuto, è vero, ad abolire il peccato, ma lo scopo fondamentale di Gesù, la motivazione per cui Gesù è venuto sulla terra, era perché lui ti voleva riconciliare col Padre, voleva che tu riniziassi ad avere una relazione con lui. Lui desiderava ricamminare nel giardino dell'Eden giorno dopo giorno e camminare a fianco a te, tenerti per mano, insegnarti, guidarti. Lui desidera questo. Tu sei nel tuo Eden, perché lo Spirito Santo è con te, lo Spirito Santo vi guiderà in ogni cosa, lo Spirito Santo vi accompagnerà in ogni cosa, egli non ti lascerà, egli non ti abbandonerà, tu sei nel tuo Eden. Shandako. Il regno di Dio è come un granello di grano che viene seminato nel terreno e produce nutrimento. Gesù è venuto in una piccola città che si chiamava la Casa del Pane. Noi siamo quelli che devono nutrire le persone che hanno fame. La manna. Il regno di Dio è qualcuno che riesce a dare il nutrimento spirituale a chi ha fame. Io e te siamo chiamati a portare luce e siamo chiamati a portare nutrimento. Non siamo portati a ricevere nutrimento. Noi andiamo nelle chiese per ricevere, 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 ricevere. Ma finché noi riceviamo solo, quello che noi riceviamo diventa veleno. Ascoltami, la benedizione di Dio, quando tu la tieni per te, diventa un veleno nel tuo corpo. Ogni cosa che Dio ha dato come benedizione, lui dice che tu la devi rilasciare una porzione. Sempre. Partendo dalle offerte, Dio ti ha benedetto e tu devi rilasciare qualche cosa della benedizione che Dio ti ha dato. Il Vangelo, voi siete stati benedetti per benedire. Mosè è stato tirato fuori dalle acque, è stato liberato per diventare un liberatore. Ascoltami, se tu tieni la tua benedizione per te, morirai nel deserto come Mosè stava morendo nel deserto, come finché Dio non gli ha detto: torna dal mio popolo. E c'è una voce che si sta alzando sulla nostra nazione, c'è una voce che si sta alzando sulla Chiesa, che sta dicendo: tornate dai miei figli, non rimanete nelle vostre chiese, non rimanete nelle vostre saliere, ma andate, andate, andate e portate sapore. Il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli è alle porte. Voi siete la luce del mondo, voi siete il nutrimento, voi siete il sale della terra. Tu sei un granello che deve essere piantato. Se un seme non muore, non può portare frutto. Noi siamo dei semini che devono essere piantati, perché dobbiamo servire da nutrimento per le nazioni. Noi dobbiamo servire da nutrimento. E quando tu incominci a dare, quando i discepoli hanno incominciato a dare il pane alla gente, il pane è iniziato a moltiplicarsi. Il pane non si è moltiplicato quando Gesù lo ha spezzato, il pane si è moltiplicato quando quel poco che avevi ha incominciato a distribuire, ha incominciato a darlo. I tuoi miracoli ti seguono, non sei tu che segui i miracoli. L'acqua si è trasformata in vino quando i servi l'hanno portata al tavolo, non quando era nei vasi. Non devo urlare, Luca, non urlare. Il regno di Dio è come un granello di senape, che è il più piccolo dei semi. Ma quando tu lo pianti, questo qua diventa il più grande degli arbusti. Io non so se tu ti senti piccolo, io non so se tu ti senti insignificante, io non so se tu ti senti un bastone secco, io non so quello che tu vedi o quello che tu pensi di te. Io so solo che sono l'ultimo di tre fratelli. Io so solo che quando mia madre è rimasta incinta di me, i dottori le hanno detto: tu devi abortire perché devi scegliere se la sua vita o la tua vita. Io so solo che Dio prende le persone che non hanno una reputazione di se stesse, le persone che non avevano una speranza, le persone che non erano, le persone che non sono, per farle diventare un rifugio e una protezione per molti. Dio prende dei ramoscelli secchi per farli fiorire, perché le persone di questo mondo hanno bisogno di protezione, hanno bisogno di ombra, hanno bisogno di cura, hanno bisogno di un nido. Le nostre chiese devono essere dei posti dove c'è la luce di Dio, dove c'è la parola di Dio e dove c'è il riposo di Dio. E ogni cosa ha a che fare con questo, ha a che fare con salvezza, ha a che fare con provvidenza e ha a che fare con guarigione. Ogni cosa nel Vangelo torna a questi tre punti. In Gesù, noi troviamo la salvezza, che rappresenta la tua guarigione spirituale, la tua provvidenza materiale e la tua guarigione fisica. E sin dal giardino dell'Eden c'erano queste cose: non c'era la malattia, non c'era la provvidenza di Dio e c'era la comunione con Dio. Oggi tu e Dio, attraverso il messaggio del Vangelo, attraverso il messaggio del regno di Dio, possiamo vivere il nostro Eden. E possiamo portare persone dal regno delle tenebre al regno della sua meravigliosa luce. Possiamo strappare persone dal buio per portarle dove il nostro Dio risplende per noi. Il problema non è chi tu sei. Il problema è quello che tu finora hai creduto. Perché tu sei il limite di te stesso. Quando tu dici io non posso, tu hai stabilito il posto dove tu arriverai. Tu stesso dichiari quello che sarà il tuo risultato. Perché Dio ha dichiarato qualcosa di più grande per te. Quando tu cerchi il regno di Dio e la sua giustizia, quando tu vedi queste tre cose, il granello di senape, il grano e la luce, immediatamente dopo Gesù dimostra che cosa significa essere nel regno di Dio e calma la tempesta. Noi siamo vittime delle nostre tempeste perché non abbiamo capito cosa significa essere nel regno di Dio. Gesù ha spiegato cos'era il regno di Dio e immediatamente dopo incomincia a dominare. Adamo ed Eva erano stati messi nel giardino dell'Eden per dominare la terra. E Gesù dimostra che quando tu entri nel regno di Dio, tu incominci a dominare le situazioni intorno a te. Quando tu realizzi che sei nell'Eden, tu riacquisti la potenzialità del dominio. Questo è quello che Dio ci vuole dare. Come facciamo? E concludo. Con due versi, il primo è in Ezechiele 47, versetto 12, che dice questo. Questa è l'idea di chiesa che Dio ha. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro crescerà, di alla persona che è vicino, ogni specie di albero. Ascoltami. Non c'è una chiesa, intendo come denominazione, perfetta. Non c'è una chiesa, intendo come denominazione, perfetta. Perché intorno al torrente c'era ogni specie di albero. C'erano diversi tipi di manifestazione del corpo di Cristo. C'era chi era più focalizzato verso la cura, c'era chi era più focalizzato verso la grazia, c'è chi è più focalizzato verso le opere, ahimè. E dice, le cui foglie non appassiranno, il cui frutto non verrà mai meno. Ascoltami, non c'è una stagione per un frutto. Tu non ti devi, non devi aspettare la stagione del frutto. Sei tu che determini la stagione della tua vita. C'è gente che sta aspettando la stagione per il suo frutto, ma sei tu che determini la tua stagione. Perché Dio ti ha già dato il frutto. È già in te. Il regno di Dio è già in te. Ogni mese faranno frutti nuovi perché quelle acque escono dal santuario. Quel frutto servirà di cibo. Vedete? Vita, che è l'acqua, cibo e le loro foglie di medicamento. Tutto riguarda queste tre cose. Tutto gira intorno a queste tre cose. Vuoi sapere se una chiesa è una chiesa nel cuore di Dio? Cerca tre cose. Vuoi sapere se tu come membro di chiesa, tu come membro di chiesa stai vivendo il regno di Dio? Tu sei figlio di Dio, indipendentemente. Indipendentemente da quello che tu riesci a manifestare, Dio ti ama. Ma il tuo compito, quando tu realizzi la grazia di Dio, non puoi stare fermo. Quando tu realizzi l'amore di Dio, la grazia di Dio non ti rende sterile. La grazia di Dio ti fa portare frutto. E ci sono tre dimensioni. Ci sono queste tre dimensioni. Tu come chiesa, non sto parlando di strutture, ok? Sto parlando come persone. Abbiamo una responsabilità. E questa responsabilità è portare vita, cibo e medicamento. Vita, cibo e medicamento. Intorno a te, che cosa stai portando? Vita, cibo e medicamento. Come fai? In questo modo. La fede senza le opere è morta. Giacomo 2,26. Che cos'è la fede? E veramente finisco. La fede è una risposta. La fede è una risposta. Sappiamo che certezza, ok, perfetto. Ma la fede è una risposta. Ho bisogno di una mano, vieni. Girati. Mi puoi tenere il microfono, Fra? Buttati indietro, ti prendo. Ti ho detto buttati indietro, ti prendo. La fede è una risposta. Non ti serve tanta fede. Ti serve rispondere sulla fede che hai. Perché finché tu credi, ma non agisci, tu non vedrai risultati. Lui poteva credere. Poteva sapere che cos'era la fede. Poteva sapere che Dio l'avrebbe preso. Cioè, non che, capite? Poteva sapere. Ma solo quando ha iniziato ad agire, la prima volta ci ha messo il piede. E allora che cosa ho fatto? Gli ho detto, buttati, ti prendo. E lui si è fidato. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Non importa se le prime volte tu puoi essere titubante. Non importa se le prime volte tu ci metti il piede, ma almeno ci hai provato e arriverà il punto in cui tu ti lascerai andare e crederai alla parola di Dio. Arriverà il punto in cui tu inizierai a volare. Non è facile, perché significa far crollare tutte le tue certezze. E noi siamo bravi a rimanere in piedi sulle nostre certezze, ma Dio vuole che lui sia il tuo Dio, non te il tuo Dio. Amen.
Wow. Gloria. Gloria. Alziamoci in piedi, diamo lode al Signore in questo momento. Alleluia, una lode libera e spontanea. Gloria a te, Signore. Alzate la vostra voce, ringraziate Dio in questo momento. Fai scendere questo messaggio nel nostro cuore, Signore. Ti diamo lode, onore, gloria. Gloria a te, Signore. Grazie, Padre. Ringraziatelo. Ringraziatelo in questo momento. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Insegnaci le tue vie, Signore. Insegnaci le tue vie, Signore. Insegnaci a fidarci di te, Signore. Insegnaci a fidarci di te, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Alleluia, grazie Padre. Oh, grazie Padre. C'è qualcuno che se ne andrà via da questa conferenza fidandosi di più di Dio. Fidandosi di più di Dio. Che Dio è veramente quello che Lui dice che è. Che Lui fa veramente quello che Lui dice che fa. Oh, grazie Padre. Vogliamo dipendere da te, fidarci di te. Grazie, papà. Come ha detto Raffaele ieri, Dio sta resuscitando quelle chiamate, quelle visioni, quei progetti che Lui stesso aveva depositato nei nostri cuori e che le circostanze della vita, le situazioni, le persecuzioni avevano in qualche modo atterrato. Io nel nome di Gesù dichiaro questa mattina, io nel nome di Gesù, nell'autorità di Gesù Cristo, il Nazareno, il Figlio di Dio, colui che era, che sempre sarà, che dalla destra del Padre in questo momento intercede per te e per me. Io dichiaro nel nome di Gesù che se sei venuto con un sogno, un progetto di Dio moribondo, tu te ne torni a casa con un sogno, un progetto risuscitato nel nome di Gesù. Che lo stesso Spirito che ha resuscitato Gesù dai morti vivifica anche te nel nome di Gesù. Vivifica la tua chiamata, vivifica la tua chiesa, vivifica la tua visione. Alleluia. Semplicemente ringraziamolo adesso. Grazie Padre che per fede ci prendiamo questo spicchio di cielo, per fede ci prendiamo e riprendiamo questo giardino che ci appartiene, pagato col sangue puro dell'agnello di Dio. Che questa porta ora è aperta, questi angeli si spostano perché è la parola di Dio che ci fa rientrare in ciò che è sempre stato nostro e che per fede, per mezzo di Gesù, ce ne riappropriamo ora. Alleluia, diamo lode a Dio, mandiamo un grido di vittoria. Tu sei grande Signore, tu sei grande Signore. La nostra non è emozione, la nostra è fiducia che colui che ha fatto le promesse è fedele. È fiducia che Dio può fare smisuratamente al di là di quello che immaginiamo e chiediamo. È fiducia, alleluia, che Lui ci sosterrà quando ci lasciamo andare fuori dalla barca, quando ci gettiamo tra le sue braccia. Lui c'era, c'è e ci sarà per noi. Alleluia, gloria a Dio. Non so voi, a me viene da correre. Viene da... Fatta abbracciarmi. Abbracciate qualcuno, benedite qualcuno vicino a voi. Alleluia, grazie Spirito Santo. Ah, che predicazione, fratello, sei stato guidato da Dio, hai spiegato così bene, hai spiegato. Alleluia, grazie Padre. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. Alleluia, alleluia. Passione per Dio e compassione per le persone. Se non riesci ad avvicinarti alle persone, riscopri la passione e porterà compassione. Grazie Signore. Fra qualche minuto avremo una pausa, ma vogliamo ancora cantare questo canto insieme e ringraziare il Signore. Ringraziarlo, alleluia. La parola grazia ha la stessa radice etimologica del ringraziare, gratitudine, gratitudine per colui che ti ha graziato, alleluia. Vogliamo ringraziarlo, come lui ci ha graziato, noi lo ringraziamo, alleluia.